Andiamo a parlare di guerra, di energia, di digitalizzazione. Intanto la corsa al primato tecno-militare negli ultimi anni si sta muovendo tanto attraverso politiche di cosiddetto decoupling, disaccoppiamento, sottrazione di interdipendenza tra apparati tecnologici, nello specifico tentativi di freno dello sviluppo tecno-militare cinese da parte degli Stati Uniti, quanto attraverso tentativi più espliciti di freni verso appunto l'esportazione verso la Cina di processori funzionali alla costruzione delle infrastrutture hardware per lo sviluppo di intelligenze artificiali o di anche solo tecnologie per la loro produzione. Ecco, questo fenomeno viene spesso definito una guerra commerciale. Penso sia inestricabile dalla guerra tecnologica, dalla composizione di arsenali sempre più basati su nuovi elementi in grado di stabilire quello che è il primato militare, o quantomeno una rincorsa a livelli accettabili di reciproca deterrenza basati su arsenali che coinvolgono in modo centrale l'intelligenza artificiale. Tutto questo si inserisce in modo spesso goffo all'interno di altre dinamiche globali, come sicuramente la digitalizzazione dell'esistente e quindi il controllo dei flussi, dei dati estratti e la loro capitalizzazione in termini sia economici sia di apprendimento da parte delle intelligenze artificiali. Dall'altro lato la cosiddetta transizione ecologica e soprattutto quest'ultima ha attivato dei processi che almeno nella mia ingenuità mi appaiono come disfunzionali all'autarchia tecnologica e alla sottrazione di dipendenza dalla Cina che gli Stati Uniti vorrebbero imporre al proprio sistema paese e ai propri alleati europei, visto che dai pannelli solari alle batterie per i veicoli elettrici agli strumenti per le reti 5G e via dicendo, l'apparato cinese, l'apporto dell'apparato tecnologico cinese è ancora cruciale nonostante i tentativi, come vedremo, di svincolarsi anche da questi processi, da queste dinamiche attraverso nuove tecnologie e nuovi bacini minerari, per esempio. Tra l'altro, per quanto riguarda le batterie per i veicoli elettrici e non solo, anche per l'accumulazione di energie da fonti rinnovabili, anche per ovviamente le batterie per i veicoli militari, una strada che sta venendo esplorata proprio per sottrarre dipendenza dalla Cina, sono le batterie agli ioni di sodio che dalla Svezia all'India stanno diventando potenzialmente concorrenziali rispetto alle batterie basate su ioni di litio. La svedese Northvolt sta spingendo per questa tecnologia, supportata in ambito di investimenti da Goldman Sachs e da Volkswagen, ma proprio Volkswagen, questo appunto per osservare quanto questi tentativi di sottrazione di interdipendenza siano veramente embrionali, proprio Volkswagen sta comunque organizzando la propria catena di approvvigionamento grazie agli investimenti cinesi in Marocco. Marocco che nei piani di Pechino dovrebbe diventare lo snodo centrale, lo hub per la fornitura e la gestione di batterie al litio per il mercato europeo. Tra l'altro, altro che piano Mattei, insomma, nei piani di programmazione tecno-industriale la Cina e anche di imperialismo tecno-industriale la Cina è decisamente miglia avanti rispetto al governo Meloni. Insomma, uno scenario molto complesso, attraversato da tensioni spesso contraddittorie e non credo facilmente risolvibile nel breve termine. Tra l'altro, l'assunzione di un ruolo dominante sul piano tecnologico da parte della Cina si evidenzia non solo in ambito appunto dei tentativi di freno sullo sviluppo di intelligenze artificiali o di approvvigionamento di materie prime lavorate per le batterie dei veicoli elettrici, eccetera. Si evidenzia anche in ambito molto più interessante, molto più importante in ambito di rating di pubblicazioni accademiche e di avanzamento in campi che spaziano dai nanomateriali alla biologia sintetica. Non basta togliere processori Nvidia o semiconduttori, insomma l'apparato tecnologico cinese sta avanzando rispetto a quello statunitense in modo davvero accelerato e visto che si parla per esempio di nanomateriali e biologia sintetica, lo sviluppo di queste tecnologie rientra nello sviluppo delle cosiddette tecnologie convergenti sulle quali l'intelligenza artificiale sta imprimendo una fortissima accelerazione, ma che non rappresentano, non concernono solo la concorrenza tra due poli geotecnologici, ma rappresentano una rivoluzione antropologica molto più articolata, se pensiamo appunto alle prospettive transumaniste che di fatto si stanno verificando attraverso proprio l'evoluzione e la naturalizzazione di queste evoluzioni tecnologiche. Oscillando tra queste cosiddette, impropriamente dette, guerre commerciali, visto che la guerra commerciale è solo un fenomeno osservabile di un conflitto molto più complesso e profondo, tra il controllo di risorse e conflitti tra poli geotecnologici, passiamo rapidamente alla cyberguerra, perché il conflitto per il controllo sulle materie prime si evidenzia come un terreno su cui iniziano a esserci dei veri e propri cyber scontri. Ad esempio, a inizio di giugno 2024 si è scoperto che la Northern Minerals, una società australiana che gestisce un progetto strategicamente cruciale per l'estrazione di terre rare e quindi per l'approvvigionamento di terre rare per il polo geotecnologico nord-occidentale, così possiamo definirlo per semplificare, è stata bersagliata questa azienda da un attacco informatico proprio mentre il suo tesoriere ordinava la rimozione degli investitori cinesi dall'azionariato aziendale. Questa azienda vuole diventare il primo produttore di disprosio fuori dalla Cina, quindi rimuove l'azionariato cinese e mentre questo avviene i loro sistemi informatici vengono colpiti estrapolando informazioni aziendali, operative, finanziarie e dettagli relativi al personale e agli azionisti. Insomma, un segnale abbastanza esplicito di come questa forma di conflitto cybermilitare rispetto a l'interferenza su quel fenomeno superficiale che definiamo guerre commerciali sia molto agile da mettere in campo, perché non si parla di un comando che entra nell'azienda e rapisce i top manager, non si parla neanche di un cyberattacco come quelli messi in campo da Israele e Stati Uniti contro le centrali, le centrifughe per l'uranio in Iran con Stuxnet. Si parla semplicemente di un attacco informatico che però va a in qualche modo prendere il controllo su assetti conoscitivi, struttura finanziaria, struttura operativa di aziende, qualcosa di molto agile da mettere in campo. Insomma, materie prime che costituiscono una dimensione materiale tanto indispensabile quanto mi pare limitata in modo senza precedenti rispetto al potenziale di approvvigionamento di altre risorse che hanno caratterizzato le tappe precedenti, le fasi precedenti dello sviluppo capitalista, del termocapitalismo industriale e quindi anche delle competizioni tra attori nazionali. Molto banalmente, per il petrolio sono state fatte numerose guerre, eppure mi pare sia una risorsa molto più semplice da estrarre e quantitativamente molto più presente rispetto al germanio o al coltan. Il problema delle cosiddette terre rare, tra l'altro, non è solo la difficoltà di reperirne dei giacimenti, ma anche il fatto che sono presenti in piccolissime concentrazioni all'interno di grandi volumi di materiale di scarto, e quindi necessitano di operazioni di ingegneria mineraria molto spesso devastanti. Un altro processo che sta portando, o meglio sta riportando, dopo alcuni decenni di minore intensità, il volto brutale del tecnocapitalismo a rivolgersi verso la stessa Europa, anche dal punto di vista delle estrazioni ecocide. Infatti pare che gli strateghi statunitensi abbiano brindato parecchio alla scoperta di importanti giacimenti rinvenuti a metà giugno 2024 in Norvegia, che sarà la prima in Europa a tentare, tra l'altro la Norvegia, le estrazioni di terre rare sottomarine. E tra l'altro stanno stipulando un contratto per esplorare le risorse della Groenlandia. Solo che l'Europa ha il problema del dissenso e della conflittualità interna, e tra l'altro a questo proposito mi è capitato recentemente di guardare un film di fantascienza cinese che si chiama Wandering Earth, la terra vagante, insomma, che è un esempio molto interessante di come, per esaltare le qualità di armonia di governo cinesi, in un contesto di crisi planetaria, in questo caso in questo film, si rappresentino caricaturalmente gli europei e gli statunitensi come degli idioti che consentono manifestazioni di dissenso. Mi pare che comunque il fronte occidentale, il fronte interno occidentale, si stia organizzando per adeguarsi al modello dell'armonia cinese. A proposito di dissenso e di conflittualità, non sono solo le mobilitazioni contro le guerre o contro le miniere che potrebbero moltiplicarsi, ma anche contro l'impatto ecologico dello stesso oggetto della contesa, diciamo uno dei principali oggetti della contesa, che evidentemente ha un ruolo centrale anche in ambito bellico, ovvero il primato sull'intelligenza artificiale. Perché qualcosa di apparentemente leggero, immateriale, come la cognitività artificiale, dimostra i suoi limiti immateriali e inizia a interessare anche le mobilitazioni ambientaliste. Beh, per quanto riguarda i limiti materiali, vi leggo brevi notizie a riguardo. La crescita dei data center necessari per alimentare l'intelligenza artificiale esercita ulteriore pressione sulla fornitura globale di rame, un metallo fondamentale per gli sforzi di elettrificazione e decarbonizzazione. Le batterie dei veicoli elettrici, le reti elettriche, i pannelli solari, le turbine eoliche necessitano di rame in grande quantità, e un recente rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia suggerisce che le miniere di rame esistenti e pianificate soddisferanno solo l'80% del fabbisogno globale entro il 2030, quindi tra pochissimo. Gli analisti ritengono che la crescita dei data center basati su intelligenza artificiale aggraverà ulteriormente il previsto deficit globale di rame. Quindi, primo limite materiale, il rame. Altra notizia: la spinta a implementare l'intelligenza artificiale generativa ha un impatto fortissimo ambientale. Un nuovo studio ha scoperto che i modelli generalisti richiedevano ordini di grandezza superiori per quanto riguarda energia ed emissioni di carbonio per svolgere la stessa funzione di un modello più piccolo, specifico, realizzato per risolvere uno specifico compito, un singolo compito. La questione è che i cosiddetti AI agents, la nuova evoluzione cognitiva dell'intelligenza artificiale, il passaggio dalle funzioni di riscontro di ricorrenze, di elaborazione di semplicemente enormi moli di dati in termini statistici, il passaggio verso il riconoscimento autonomo di schemi complessi, appunto partendo dai large language models, dai meccanismi risolutivi di compilazione linguistica, ecco, si sono prodotti strumenti di calcolo statistico sovraumani accoppiati, diciamo, sottoposti a strumenti di verifica ricorsiva, quindi di una sorta di auto-osservazione che produce o quantomeno simula a livello di risultato questi AI agents e quindi la capacità di estrarre e riconoscere le regole del gioco. Ecco, tutti questi risultati derivano appunto da queste strutture di intelligenza artificiale generative molto articolate e questa complessità si genera proprio in risposta alla fuoriuscita dalla risoluzione di compiti semplici. E quindi sono proprio questi i modelli di intelligenza artificiale che diciamo sostanzialmente sono dei chatbot potentissimi a fare molto gola agli eserciti e non solo. Ecco, non sono solo funzionali ai sistemi semplici per il puntamento automatico, ma sono sistemi complessi, appunto AI agents, per strumenti elaborativi tattici e strategici. Quindi secondo limite materiale è l'energia, perché strutture di intelligenza artificiale semplici richiedono meno energia, ma sono oramai obsolete rispetto alle strutture di intelligenza artificiale generative, quindi agli AI agents. E l'energia è una fonte sicuramente rispetto al rame, rispetto alla carenza di rame, per cui le strutture tecnopolitiche militari hanno molto più margine di azione. Pensiamo per esempio al ricorso al nucleare. Ma questo comunque apre anche dei fronti di nuovo di lotta interni, come ad esempio in Virginia, negli Stati Uniti. La Virginia è diventata negli anni il centro nevralgico per l'insediamento dei data centers negli Stati Uniti, di Google, di Amazon e via dicendo. Ecco che gruppi ambientalisti, gruppi ecologisti in Virginia da anni stanno lottando contro questi ecomostri e diciamo che l'apertura di data centers, la loro dimensione energivora e la loro dimensione di devastazione ambientale sono un altro fronte che sostanzialmente risulta molto interessante per confliggere contro l'avanzata del potere delle intelligenze artificiali.